Allora, Romani 12, versetto 13. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Vogliamo pregare. Signore, in questa sezione della Tua parola pratica, Signore, quello che noi dobbiamo fare quotidianamente, Signore. Insegnaci, Signore, di essere non solo le persone delle buone chiacchiere, Signore, ma persone dei fatti, Signore. Persone che veramente il mondo possa guardare e dire queste persone sono diverse. C'è qualcosa in loro che è diverso. Loro agiscono e si muovono in modo diverso. Che veramente, Signore, possono, come Tu hai detto, vedere le nostre buone opere e possono glorificare il nostro Padre in Cielo. Benediscici, Signore, questo momento anche nella Tua parola, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Questa mattina vedremo solo questo versetto che è collegato anche con le testimonianze che abbiamo già sentito. Cioè, noi come cristiani siamo chiamati non solo di venire qui la domenica a cantare, pregare, studiare la parola, che sono cose buone. Non so se voi avete mai sentito, visto una partita di football americano. Qualcuno ha visto? Pochi. Peccato. Comunque, in questo gioco di football americano, quello col casco, così pochi avete visto? Comunque, se avete visto, avete notato che l'uomo, il capitano della squadra, prende la palla, quell'altro uomo lancia fra le gambe e lui o passa uno o tiro e fa. Quando cade quell'uomo, come nel rugby, poi si ferma e loro vanno indietro, no? Tutta la squadra fanno un cerchio, avete visto? E loro tipo, poi il capitano dice, ok, questa volta faremo questo, tu corri là e io ti tiro la palla. E la Chiesa è così, no? Noi veniamo qui per studiare la parola, per pregare, per stare insieme, per adorare il Signore, ma è solo il huddle, quello è chiamato huddle, no? Il tempo che tu prendi i piani, gli ordini, tu ti fortifichi, ti prepari, e poi bisogna giocare, no? Immaginate una partita che stanno lì tutto il tempo solo a parlare, e non vanno mai a giocare, sarebbe molto noioso, no? E anche noi come cristiani siamo chiamati di dare la nostra vita, di versare. Se abbiamo ricevuto la grazia di Dio, Dio ci chiama di versare questa benedizione sui altri. E se non lo stiamo facendo, noi diventeremo pozzi stagni. Voi sapete che cos'è un stagno, no? Giusto? Un stagno che cos'è? È un'acqua ferma, un pozzo di acqua che non si muove. Avete mai bevuto acqua di un stagno? No. Schifoso, no? Perché è pieno di verme, insetti, merma, puzza. No? Nessuno vuole bere da un stagno. E anche nella nostra vita cristiana, se noi stiamo fermi e non permettiamo veramente l'acqua vivente che il Signore ci ha versato, se il Signore ha versato nella nostra vita, Dio ha versato nella vostra vita l'acqua vivente. Amen. Allora voi siete chiamati, noi siamo chiamati, di essere canali dell'acqua di Dio. Non stagni dell'acqua di Dio. E se siamo stagni, saremo come un stagno. La nostra vita farà puzza, sarà piena di merma, insetti e cose viscidi, no? Ma Dio ci chiama di trafficare quello che Lui ci ha dato. E nel trafficare quello che Dio ci ha dato, Dio verserà nuova acqua nella nostra vita. Noi siamo chiamati di essere fonti di benedizione, fonti a questo mondo. Questo mondo ha sete, e noi vediamo, se vai in centro di Montebelluna, tu vedi i manifesti, i corsi di shiatsu, di quello, di questo, di yoga, e di mille altre cose. Quindi vuol dire che la gente è interessata nello spirituale. C'è un interesse, c'è un fame. C'è un desiderio di conoscere il soprannaturale, di conoscere l'aldilà, di conoscere Dio. La gente ha fame, hanno sete. E Dio ci chiama di essere strumenti per provvedere a questo bisogno di bere. E anche qui Paolo in versetto 13 dice: provvedete ai bisogni dei santi. Noi siamo chiamati prima di provvedere per i fratelli. La nostra prima missione è ai fratelli, ai altri credenti, e poi anche al mondo. Noi siamo andati in Kosovo principalmente per benedire la Chiesa, per incoraggiarli, per fortificarli, di dargli una mano nel compito che Dio gli ha dato lì, e l'abbiamo fatto. E anche come credenti siamo chiamati in questo corpo. Dio ci ha chiamato ognuno come ministri. Io non sono in certe chiese, ero il ministro, il pastore, un anziano, c'è questo tipo di gerarchia, ma non è biblico questo. Tutti voi siete chiamati come ministri di Dio, tutti voi, anche se tu sei nato ieri spiritualmente, tu sei un ministro o una ministra. Femmine, c'è una femmina ministra? No. Allora, siete tutti chiamati di essere ministri di Dio. Ministro, che cosa vuol dire? Servo. Servi di Dio. A volte in chiesa, o il servo di Dio. C'è questo innalzare l'uomo. Lui è il servo. Noi siamo, non so che cosa siamo. Siamo tutti servi di Dio. Servi del Dio Altissimo. Tutti noi abbiamo il privilegio di essere le mani, gli occhi, gli orecchi, la bocca di Dio stesso. Ma voi rendete conto di questo? Nella vita di Gesù, Dio Padre, la Trinità, Dio Padre, attraverso il corpo di suo Figlio Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, operava potenti miracoli, predicava il Vangelo. Quindi Dio Padre, attraverso il corpo fisico di Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, faceva tutto quello che Lui faceva. E non è cambiato niente anche oggi. Ancora oggi Dio Padre, attraverso il corpo di Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, vuole raggiungere questo mondo. Chi è il corpo di Cristo? Ognuno di voi siete il corpo di Cristo. No? Gesù, quando prima di partire, ha detto ai discepoli: voi farete cose maggiori di quelle che io ho fatto. Perché Gesù era un uomo, e anche se era l'uomo Dio e aveva potente, cioè aveva potenza soprannaturale, però anche lui era limitato come uomo. Potevo vivere solo in un posto al momento. E lui ha toccato questo piccolo paese di Israele nella sua breve vita e ministerio. Ma Gesù ha detto alla Chiesa: voi farete cose maggiori. Billy Graham, per esempio, una volta ha predicato a 500.000 persone. Gesù non ha mai fatto questo. E noi abbiamo questo grande privilegio di essere strumenti di Dio, in mani di Dio. Dio desidera toccare, guarire, salvare le persone, e vuole usare ognuno di noi. Perché i ragazzi che sono andati in Kosovo sono stati benedetti? Perché hanno ricevuto il gran premio lì in Kosovo? No! Fisicamente non abbiamo ricevuto niente, noi l'abbiamo dato. Ognuno di noi abbiamo pagato 200 euro a testa per andare lì. Le offerte che voi avete dato era più di 1200 euro, e le abbiamo distribuito per i fratelli là, per l'opera di Dio là. Quindi in pratica noi fisicamente non abbiamo ricevuto niente, ma nel versare la nostra vita per gli altri, Dio ci ha caricato veramente di una benedizione spirituale. Non ho parole le benedizioni che Dio ha dato alla mia vita, che mi dà anche qua. Una piccola esperienza che io ho fatto lì, Quando eravamo nell'ospedale il terzo volta, perché questo ospedale è molto grande lì a Pristina, e c'è tre reparti che hanno dei bambini adolescenti, quindi un giorno siamo andati un reparto, un altro giorno siamo andati un altro, e questo ultimo giorno, giovedì, siamo andati in ortopedia. C'erano tanti bambini, anche tutto il corpo ingessato, poverini. Abbiamo fatto i pupazzi, Steve e Angela hanno fatto i clown, che ha fatto divertire un sacco, e non solo i bambini ma i genitori. C'era la sicurezza lì, c'erano tutti i dottori, tutti gli infermieri, e poi ho preso la chitarra, abbiamo cominciato a cantare le lodi di Dio nella loro lingua, in albanese, e non avevamo parlato molto del Signore ancora. Non abbiamo detto il Vangelo, ma vi dico, fratello, la presenza di Dio è scesa in quell'ospedale, ma così forte, così tangibile, e la gente si è messa a piangere, cioè erano toccati da Dio, e veramente, cioè, ti dà un appagamento. Io sono ancora carico da 3 settimane fa, da quello che Dio mi ha dato, è veramente una cosa che ti dà grinta, ti porta avanti. E Dio vuole che ognuno di voi sperimentate questo, ma non solo una volta un viaggio in Kosovo. Non bisogna andare in Kosovo per trovare gente che soffre nell'ospedale. Amen. Quei genitori erano così grati. Loro erano incredulo, ma come, voi siete venuti dall'Italia per venire qui a benedire i nostri bambini? Piangevano, erano... cioè la presenza di Dio era fitta in quel luogo. Poi abbiamo dato i libri per colorare i bambini, che spiegava tutto il Vangelo, tutta la vita di Gesù, con i pennarelli, altre cose che voi avete comprato con le vostre offerte. E ho visto che i genitori erano un po' delusi, ho detto, ma abbiamo anche qualcosa per i grandi. E loro, ok, anche un regalo per noi. Abbiamo questi nuovi testamenti, che sono le parole di Gesù Cristo. E chi desidera, noi vogliamo regalarvi, ma purtroppo non avevamo abbastanza, avevamo tutto un scatolone e l'abbiamo dato via tutti. E c'era ancora gente che li volevano. Una fame veramente per conoscere il Signore, per conoscere che cos'è questo cristianesimo di cui voi parlate. E in questo il mondo riconoscerà, Gesù ha detto, che voi siete i miei discepoli, nell'amore che avete l'uno per l'altro, non nella bellezza. Oh, Craig, come parla Domenica Bella, no? Quando loro vedono, vedi l'amore che hanno queste persone in questa chiesa, vedi l'amore che li sprone, li spingi di andare a fare queste cose. Io voglio conoscere questo amore. Voglio conoscere questo Gesù che loro hanno conosciuto, perché non è una religione, non è un Gesù morto, questo è un Gesù vivo. E quindi Dio ci chiama di essere ciascuno di noi missionari, come ha detto bene Angela. Ognuno di voi siete missionari qui. Dio a me mi ha portato dall'America qui, a Veneto. Magari alcuni da Napoli, alcuni dalla Sicilia, alcuni dalla Germania, alcuni dall'Africa o dall'Asia. Ma tutti voi siete missionari e dovete metterlo in testa. Amen. Io sono un missionario di Dio e il mio campo di missione è Castelfranco, o è Montebelluna, o è Feltre. Io sono il servo di Dio, Dio mi ha chiamato qui, Dio mi ha piantato in questa fabbrica, in questo posto, perché Dio vuole aggiungere queste persone. Dio ama queste persone. E io sono l'ambasciatore di Dio. Pensate un po' su questo fatto, che voi siete ambasciatore di Dio. L'ambasciatore è un alto carico. In America, quando cambia presidente, cambiano tutti gli ambasciatori in tutto il mondo. E il presidente George Bush quando lui è stato eletto presidente, allora lui ha nominato ambasciatori tutti quelli che hanno sostenuto nella sua campagna elettorale, no? Magari uno che ha dato anche i soldi, o uno che era un gran sostenitore, lui dice, ah, ti piace l'Italia? Tu sarai l'ambasciatore, tu sarai la mia voce in quel posto. E anche voi Dio ha scelto come i suoi ambasciatori a queste persone. Dio vi ha chiamato di essere suo ambasciatore, la sua bocca, le sue mani. Gesù vuole amare le persone e vuole usare voi per farlo. Prima i santi, anche in Galati capitolo 6, versetto 9 e 10, l'Apostolo Paolo scrive: o non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Mentre dunque abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma principalmente a coloro della famiglia della fede. E quindi siamo chiamati di prima fare il bene ai fratelli, quelli che sono al nostro fianco. Tante volte anche nella Chiesa corriamo 1000 chilometri magari per portare una persona in comunità e portarli alla salvezza, però un fratello che ci sta accanto già da anni magari non lo salutiamo neanche. Ma è sbagliato questo, fratelli. Quel fratello e quella sorella al tuo fianco, guardateli in questo momento e dirgli: Dio vi benedica, Dio ti benedica, fratello e sorella. Allora Dio ti ha chiamato di essere un strumento nelle sue mani per benedire quella persona, per incoraggiarli, per edificarli. Quello è un tuo campo di missione, no? Tante volte entriamo nella comunità, io dico tante volte questo, lo dirò un'altra volta, entriamo nella chiesa, questa chiesa che cosa puoi dare a me? Ma questo è sbagliato, questo è un cuore egoista. Noi dobbiamo entrare con la porta e dire: Signore, qual è il tuo compito per me oggi? Signore, chi è quella persona che io devo incoraggiare oggi? Chi è quella persona che magari vedo che non sta bene e che devo pregare per loro? Chi è magari quello che non sta bene in questo momento con le finanze, che magari lo devo dare una ventina, no? Signore, oggi che cosa devo fare per te? Ecco il tuo servo, la tua serva. Qual è il tuo compito per me? Di benedire. E poi i non credenti vedranno l'amore e l'unità che c'è in queste chiese e saranno attirati. E diranno: questa è una cosa che io voglio conoscere anche io. È una cosa diversa. Questo è un amore che non ha il mondo. È una cosa completamente diversa. Anche Paolo qui in Romani parla anche dell'ospitalità, che io penso che la nostra Chiesa pratica abbastanza bene questo, l'ospitare i servi di Dio, quelli che stanno passando, magari chi nel bisogno. Molte persone in queste chiese sono qui grazie a qualcuno che li ha ospitato, no? Qualcuno gli ha dato una casa, un punto di appoggio finché loro potevano trovare lavoro, guadagnare un po' di soldi, trovare una casa, sistemarsi. Se non c'era forse questo dono nella nostra comunità, molti di voi non sarete qui. E sapete una cosa, neanche io sarei qui. Neanche io sarei qui e neanche questa chiesa ci sarebbe. Perché Andrea e Sabrina mi hanno ospitato. Quando io e Silvana eravamo in America, i fratelli ci hanno chiesto di venire qua. Anche noi avevamo un punto di appoggio, avevamo bisogno di qualche posto per dormire. Io. A quel tempo nella chiesa c'era Gabriella e Paolo. Paolo viveva con i genitori, non poteva stare a casa sua. E Gabriella è una donna singola e quindi non sarebbe appropriato che io stavo a casa sua. Quindi se non per loro io non potevo venire qua, io non avevo i soldi per prendere un albergo. Grazie alla loro obbedienza, anche a questo versetto, questa chiesa esiste. e anche molti di voi siete qui questa mattina e vedo che molti che sono arrivati con le tasche vuote, il Signore vi sta benedicendo in modo meraviglioso, anche con le finanze. Dio ci chiama di essere ospitale, di renderci conto che la nostra casa è la sua casa, che i nostri soldi sono i suoi soldi, che la nostra macchina è la sua macchina. Noi dobbiamo renderci conto, molti credenti si convertono l'anima e lo spirito, ma il portafoglio ancora è inconvertita. No? Quando si parla di scary, sai, una morsa si chiude, no? E non sto per fare un'offerta. Anche se il gruppo che siamo andati in Kosovo, il Signore ci ha messo nel cuore, come Mark, il pastore lì in Pristina, non ha una macchina e quindi lui deve andare a piedi o autobus, e alcuni lì la gente è povera, anche sono pochi che hanno le macchine, quindi alcuni credenti non possono neanche venire in chiesa perché magari l'autobus non c'è la domenica, eccetera. Quindi lui ha bisogno di una macchina, e per la grazia di Dio, se Dio vi metterà in cuore, noi faremo un'offerta alla fine di questo mese, l'ultima domenica di questo mese l'offerta andrà tutto per comprare Marco una macchina. Se sarà un'offerta piccola, sarà una macchina piccola, e Gianni la preparerà questa macchina in agosto quando Mark sale per la conferenza missionaria. Vogliamo regolarla da parte della nostra chiesa. Ok? Quindi ognuno di voi pregate, Signore, che cosa devo dare verso questa cosa? È una macchina che userà un pastore lì per servire il Signore, per benedire l'opera di Dio. È un modo pratico che noi, magari alcuni di voi non andrete mai in Kosovo, ma se date 10.000 lire per quella macchina, allora quella macchina viaggerà, grazie anche alla tua offerta. E tu un giorno avrai una ricompensa da parte di Dio per quello che hai fatto. In Ebrei capitolo 13, l'apostolo Paolo scrive che alcuni di noi abbiamo ospitato anche dei angeli. Continuate nell'amore fraterno, non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo dei angeli. Non posso dire che io e Silvana abbiamo mai ospitato un angelo, perché tutti quelli che ho ospitato erano persone che conoscevo, erano esseri umani. Però io posso dirvi che ho ospitato angeli. Perché un angelo che cos'è? Un messaggero di Dio. E io ho avuto dei fratelli veramente che ho aperto la mia casa e loro hanno portato la benedizione di Dio in casa mia. Grande benedizione. E quando sono andati via c'era come un profumo lasciato dalla loro presenza in casa mia. Tante volte noi, ma avere ospiti, sai, sacrificio, fastidio. Ma forse il Signore vuole benedirti. Forse quella persona sarà lo strumento per portare una svolta nella tua vita. Noi non sappiamo. Io ho ospitato anche persone che mi hanno dato fastidio. E dopo che sono andati hanno parlato anche male di me. Non si sa mai. È un tiro di dadi. Ma può essere che quella persona sarà una grande benedizione per la tua vita. O che tu ospiterai anche angeli. Nella chiesa primitiva c'era questa usanza, perché loro avevano la mentalità: la mia casa è la casa del Signore, non è la mia casa, è sua casa. E sapete una cosa? Io ogni mese devo pagare la banca, perché stiamo comprando quella casa, ma sapete che non ho la minima preoccupazione che sarà pagato quella casa, perché la casa è sua. Vedi te, Signore, la casa è tua e la casa è a tua disposizione. Se tu mandi qualche servo a casa mia, io lo ospiterò. Ma io una volta arrivato a Montebelluna, il giorno di Natale, immaginate, Giuseppe e Maria, il giorno di Natale eravamo a Montebelluna, eravamo con i miei suoceri, mio cognato, stavamo per sederci a mangiare la cena di Natale. Ding dong! Due fratelli di Bologna, fratelli carissimi, dovevano trovarsi con un altro fratello della chiesa, c'era una misguida, qualcosa, non so, e lui non era a casa. Quindi questo altro fratello ha detto, vabbè, andiamo a casa di Greg. Quindi il giorno di Natale, Silvana non era molto contenta, devo confessare, perché erano i suoi genitori, lei aveva preparato tutta questa cosa in famiglia, è arrivato questi due fratelli. Però io ho detto a Silvana, anche Giuseppe e Maria avevano bisogno di un posto il giorno di Natale, guai a noi, guai a noi, no? Dobbiamo avere questo timore di Dio, fratelli, no? Signore, forse questi sono i tuoi angeli. Casa mia, Signore, è casa tua. Macchina mia è macchina tua. I miei soldi sono tuoi soldi. Tu mi stai dando di usare in questo momento. Tanti fratelli hanno problemi finanziari perché non hanno capito questo concetto. Loro credono che tutto che ho è mio e lo faccio quello che voglio. E allora il Signore può dire, ok, arrangiati anche con quello pagamento della casa, se è tutto tuo. Ma se abbiamo questo atteggiamento, Signore, tutto quello che ho è tuo, è a tua disposizione. Forse questa settimana, Signore, mi metterà alla prova in questo. Ma Dio ci chiama, fratelli, veramente, non solo a aggiungere il Kosovo, ma, come ha detto Angelo, aggiungere anche Montebelluna. No? Quindi cominciamo, ognuno di noi, a muoverci di più. Voi vedrete la benedizione di Dio. Non so se avete visto mai questo film Patch Adams. Qualcuno ha visto? È un film bellissimo, veramente. Non so se questo Patch Adams è un cristiano o no. Del film quasi sembrerebbe, però non si capisce. Però in questo film questo uomo era chiuso, rinchiuso in un manicomio. E in questo manicomio hanno messo, mi sembra, hanno messo insieme un altro uomo che era ancora più fuori di testa di lui. E questo uomo aveva tutti questi problemi, era paranoico, mi sembra. E questo Patch Adams, prima lui aveva i suoi problemi, guardava i suoi problemi, ma poi hanno messo con questo uomo che era mille volte più fuori di testa di lui. E lui, in un certo senso, nel film tu vedi che lui si è reso conto, ma io sì c'ho problemi, ma questo è proprio rovinato. E quindi lui ha cominciato a aiutare questa persona. E nell'aiutare l'altro lui si è guarito dei suoi piccoli problemi. Lui ha capito che i suoi problemi erano pochi. Come ha detto Steve, tante volte noi brontoliamo, ma non ci rendiamo conto, fratelli, quanto siamo benedetti. Noi siamo... E nell'aiutare l'altro lui si è guarito dei suoi piccoli problemi. Lui ha capito che i suoi problemi erano pochi. Come ha detto Steve, tante volte noi brontoliamo, ma non ci rendiamo conto, fratelli, quanto siamo benedetti. Noi siamo stati lì a Pristina, anche con le vostre offerte abbiamo fatto la spesa per tre famiglie, che in due di queste famiglie un marito è stato ucciso nella guerra. Tutte e due famiglie con sei figli, immaginate una donna con sei figli, anche piccoli bambini, sei figli vivendo a Pristina. Non c'è lavoro come qua. Non c'è lavoro che magari lei lavora, paga il babysitter, ma lì non c'è neanche lavoro se lei vorrebbe avere lavoro. E tu vedi queste persone veramente nella miseria. E fratelli, sicuramente tutti quelli che sono andati hanno detto, Signore, veramente, fai che ogni giorno posso contare le mie benedizioni. Io l'altra mattina ho fatto la doccia, ogni tanto lo faccio, e ho detto grazie Signore per l'acqua calda. Sembra una sciocchezza, no? Però ho detto Signore, ti ringrazio anche per questa acqua calda. Ogni giorno, fratelli, dovremmo essere grati per quello che Dio ci dà. E ci dà. Vogliamo pregare. E voglio chiederti, Padre, di aprire i miei occhi, Padre, di aprire gli occhi dei miei fratelli, che veramente possiamo non vivere nelle nostre piccolezze, nel nostro egoismo. Possiamo vedere veramente i bisogni che ci circondano. Perdonaci, Signore, a volte che lamentiamo e brontoliamo, Signore, quando ci hai strabenedetti, Signore, veramente. E la gente che è senza di Te, Signore, non hanno nessuna speranza. Quindi, Signore, noi vogliamo chiederti questa mattina, Signore, di toccare la nostra vita, di portare una svolta anche nella nostra mente. Signore, che possiamo essere persone che veramente si muovono, Signore, persone che sono disposte a essere usate da Te. Non solo persone delle belle chiacchiere, Signore, ma persone dei fatti. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.